al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono. Allora, lo sapete, Putin, Vladimir Putin, ha conquistato la vittoria alle elezioni presidenziali del 4 marzo in Russia, ma dalla piazza si continua a protestare. Quindi il post elezioni, questo periodo, si sta dimostrando alquanto agitato. Mosca in subbuglio, proprio lunedì il giorno seguente ai risultati. La polizia ha atteso la fine delle manifestazioni indette dall'opposizione per protestare contro i risultati delle presidenziali e poi si sono iniziate a svuotare le piazze, sono scoppiati i primi tafferugli, insomma arrestate almeno 250 persone, tra cui alcuni esponenti di spicco dell'opposizione come il blogger Navalny. Non me ne voglia il nostro ospite per la mia terribile pronuncia. Infatti abbiamo da Mosca Giorgio Comai, esperto di politica russa per Osservatorio Balcani Caucaso. Giorgio, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Vladimir Putin è al suo terzo mandato, eppure c'è un paradosso. Andiamo subito al dunque. Vladimir Putin, possiamo dire, incapace, tra virgolette, di rispondere alle richieste liberali degli ultimi anni, tuttavia la società civile è cambiata proprio sotto il suo naso, sotto la sua reggenza.
Sì, in un certo senso Vladimir Putin in qualche modo rivendica le manifestazioni di questi giorni come un suo successo personale, quantomeno lui dice che le persone che sono scese in piazza sono persone che hanno acquisito un benessere superiore proprio grazie al suo periodo di governo. Questo, diciamo, nasconde una parte importante della verità, cioè che sicuramente in questi anni, gli anni 2000, c'è stato un miglioramento della situazione generale in Russia, ma un miglioramento che ha coinvolto solo una piccola parte della popolazione, e quindi questa è una parte della storia. L'altra parte della verità non detta è che in piazza non scende solo diciamo il ceto medio o le persone benestanti che hanno trovato in qualche modo un nuovo benessere in questi ultimi anni, ma scendono persone davvero di tutti i tipi. Abbiamo visto ieri sera in piazza, dove ero presente alla manifestazione, c'erano certo i giovani hipster moscoviti con gli iPhone e gli smartphone, cui tanto sentiamo parlare, ma c'erano anche persone anziane che venivano con i loro cartelli disegnati
a mano, immagino.
La perestroica, infatti, cioè, si vede davvero persone di tutti i tipi, sicuramente molte anche insomma non benestanti.
Ma è un'ondata di coraggio, quindi, che sta attraversando la Russia, di sfida.
Sì, cioè, il clima in questo momento è proprio quello. Ieri sera, infatti, nelle varie piazze della città si vedevano gruppi diversi, erano nelle piazze vicine al Cremlino, erano presenti le manifestazioni pro-putiniane, quindi erano i movimenti giovanili che Putin aveva sostanzialmente creato nel 2005, poche settimane, pochi mesi dopo la rivoluzione arancione in Ucraina, questi movimenti che aveva creato allora per difendersi da quella che sembrava fosse un'onda di rivoluzione colorata a metà anni 2000, in questi anni si sono sviluppati, sono stati una delle colonne importanti del consenso mostrato in televisione, quantomeno per Putin. Per Putin era importante poter mostrare decine di migliaia di giovani con quella maglietta, con il suo volto, che inneggiavano, diciamo, al leader nazionale Vladimir Putin. Questi giovani sono scesi in piazza per difendere la vittoria, come dicono loro, da chi vuole distruggere il paese. Nell'altra piazza invece abbiamo visto questo gruppo composito di protestanti, guidato da leader che davvero hanno opinioni molto diverse su cosa deve essere fatto, su quali sono le scelte politiche ideali, però si è vista una partecipazione molto forte, molto, molto viva a questa manifestazione, quindi al di là dei numeri, quindi si parla di circa 20.000 persone. Quello che ho notato è che, ad esempio, se nella serata di domenica, dopo che sono stati resi pubblici i dati ufficiali che segnavano la vittoria di Putin, nella piazza in cui Putin ha fatto il suo discorso, dove gli è sfuggita la famosa lacrima, non ho visto molta partecipazione, insomma c'era qualche sì festeggiante dalle prime file, ma in realtà nelle retrovie c'era molto silenzio. Beh, nella manifestazione di ieri sera la situazione era molto diversa, in quella dell'opposizione, dove tutte le persone, giovani, vecchi, persone vestite alla moda e persone vestite, diciamo, con ambiti più comuni, urlavano gli slogan di tutti, che erano soprattutto Putin ladro, Putin vattene.
Ma possiamo dire che il governo Putin è una dittatura mascherata da democrazia, o forse è una dittatura morbida, se permette, e sembra non arrestare comunque questo movimento di dissidenza, fatto, come dicevi tu, non solo dalla classe media?
Sì, diciamo, sicuramente è un regime dai chiari tratti autoritari, che in alcune regioni della Russia arriva anche la dittatura, soprattutto in Caucaso del Nord, pensiamo alla Cecenia, dove, come mostrano anche i risultati elettorali, ricordiamo che in Cecenia la frequenza alle urne registrata era di oltre il 99,5%, con oltre il 99,5% di questi che hanno votato per Vladimir Putin. C'è dei dati, diciamo, che fanno arrossire le lezioni di vulgara memoria. Quindi in quel contesto lì, appunto, a parte il dato elettorale, cioè, diciamo, in Cecenia c'è davvero un sistema dittatoriale con persecuzioni, violazioni pesanti dei diritti umani, quindi omicidi, rapimenti da parte delle autorità, quindi una situazione davvero molto molto problematica. E nella Russia centrale, a Mosca in particolare, naturalmente si notano comunque i tratti autoritari del regime putiniano. Abbiamo visto ieri dopo la manifestazione, appena scaduta, diciamo, l'ora in cui doveva concludersi questo meeting, le forze dell'ordine non hanno esitato a disperdere i partecipanti in alcun modo. Se noi pensiamo, appunto, come accennavo prima, alla rivoluzione arancione ucraina, i manifestanti allora sono riusciti a scendere in piazza con delle tende. Qui a Mosca non ha avuto neanche il tempo di fermarsi mezz'ora in più a parlare in piazza un gruppo di qualche centinaio di persone. Quindi da questo punto di vista sicuramente un regime dai tratti autoritari che non vuole, insomma, lasciare davvero lo spazio per i manifestanti di esprimersi. Bisogna anche notare però che, appunto, perché non è una dittatura. Se io penso alle immagini di ieri sera, abbiamo visto questi ragazzi, questi anche i leader della manifestazione, che venivano arrestati. Mentre venivano arrestati, loro continuavano a twittare dai loro telefoni, a mandare fotografie di loro sorridenti dalla camionetta della polizia o dalla sala d'attesa del commissariato, perché loro sanno bene che nella Russia di oggi, sì, loro sono stati presi dalla polizia, forse faranno una notte in carcere, forse saranno al massimo un paio di settimane per resistenza pubblico ufficiale o per hooliganismo, come dicono qua, questo reato, però sanno che non rischiano davvero di stare 10 anni in prigione, come sarebbe sotto una dittatura. Certo. Quindi questa è un po', diciamo, la sottile linea che differenzia, insomma, che caratterizza il regime attuale. Quindi questi giovani arrestati lo potevano in qualche modo sbeffeggiare chi li arrestava, dicendo sì, ci guardavano mentre erano arrestati, loro sorridevano in buona parte, insomma, e mandavano le foto di chi li arrestava sui loro blog, sui loro Twitter.
Dobbiamo aspettarci che Putin seguirà una linea più morbida con gli oppositori, anche perché c'è la notizia sulla revisione della condanna di Khodorkovsky, questo giovanissimo milionario russo che è stato incarcerato, costretto ai lavori forzati per corruzione, probabilmente perché dava proprio fastidio a Putin.
Sì, questo è, appunto, una delle prime parti, diciamo, uno dei passi importanti del governo Putin, che l'ha caratterizzato, quindi ha mostrato che chi ha soldi vuole usarli per opporsi al suo potere e non fa una bella fine, insomma. Quindi questa è la sorte di Khodorkovsky. Qui naturalmente ci sono dibattiti su cosa sta davvero succedendo a riguardo, perché il giorno dopo le elezioni, quindi ieri, Dmitry Medvedev, che è ancora presidente, avrebbe, appunto, richiesto di verificare la legalità di alcuni arresti, in particolare quello di Khodorkovsky. Qua quindi vediamo una dinamica che abbiamo visto anche in passato, dove Medvedev cerca di presentarsi un po' come il liberale, sembra un po' di assistere al gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, in cui, appunto, Medvedev fa la persona più giovane, più aperta all'Occidente, capace di dialogare, e quindi che che a quantomeno nei metodi piace di più sia ai partner esteri, sia in buona parte del pubblico, insomma, di questa classe media che abbiamo visto scendere in piazza in questi giorni. Secondo molti osservatori, se Medvedev fosse stato ricandidato alle elezioni e non si fosse presentato Putin, non vi sarebbe stato un volume di protesta di questo tipo. Cioè, ciò che è stato in parte offensivo è stato che in questa sorta di duopolio, che non è mai stato vero, insomma, in cui Putin è sempre stato l'elemento dominante, si è preferito esplicitamente dare la priorità all'uomo forte, invece che all'uomo del dialogo e dalla parvenza di parlare che era stato Medvedev, sebbene in 4 anni di presidenza non sia davvero riuscito a cambiare le politiche. Quindi la faccia di Medvedev era quella del liberale, dell'uomo nuovo e diciamo più buono, il poliziotto buono, come si diceva in pratica. Non ha davvero influenzato il sistema russo, né è riuscito a aggiustare il sistema giudiziario, né a cambiare la situazione in Caucaso del Nord, che resta uno dei veri talloni d'Achille del regime russo attuale, dove continuano ad avere luogo, insomma, una situazione di conflitto diciamo irrisolta. Ricordiamo che, insomma, ogni anno in Caucaso del Nord ci sono circa 1000 persone sono vittime di scontri tra autorità e ribelli, quindi una situazione di conflitto molto, molto viva.
Quindi possiamo dire che Putin sarà comunque costretto a rivedere la gestione della politica interna?
Questa è la speranza. Qualche segno v'è stato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, con l'inizio delle proteste. Ricordiamo che a metà anni 2000 Putin aveva, ad esempio, abolito l'elezione dei governatori regionali in Russia, richiamando l'importanza di tenere unito il paese e quindi costruire quella che qua viene chiamata la verticale del potere. Qualche apertura in questo senso si è vista nelle scorse settimane, quindi dove si propone una nuova legge che facilita la registrazione dei partiti politici, dove si propone di reintrodurre le elezioni dei presidenti e dei governatori delle regioni della Federazione Russa. Però sono dei piccoli segni che, se si confermano, potrebbero permettere alla società civile che si è ritrovata in questi mesi, che sta dando forma, di esprimersi, di tradursi, anche di trovare una forma politica adeguata. Però è appunto da vedere se questo davvero si realizzerà. Il comportamento delle autorità, le colonne di forze dell'ordine, di polizia, di militari che ho visto ieri sera per le strade di Mosca, certo non mi era assicurato questo punto di vista. Quindi, se qualche passo formale c'è stato, ci fa ben sperare, insomma, sul fatto che venga introdotta qualche piccola apertura, beh, insomma, è legittimo aspettarsi che queste aperture restino piccole nel prevedibile futuro, e che quindi il percorso della società civile, che la società civile si trova di fronte per darsi fuori, per cercare di strutturare un'opposizione più ampia a Putin, insomma, abbia bisogno ancora di qualche anno per svilupparsi davvero.
Giorgio Comei, ti chiedo di rimanere ancora in linea con noi, perché al telefono abbiamo Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, la politica estera di Putin, secondo lei, dovrà in qualche modo essere rivista, e eventualmente quella fino ad oggi perpetrata, che mentalità rispecchia?
Ma quella, diciamo così, messa in atto fino ad oggi rispecchia una concezione ottocentesca, con sincerità. Una concezione della geopolitica in cui gli stati si muovono come attori unitari al comando delle proprie leadership, a prescindere da come queste leadership sono espresse, con la sostanziale non rilevanza degli attori non statali, che siano queste istituzioni internazionali o che siano attori che provengono dalla società civile o dal tessuto economico. E questo in qualche modo rispecchia però la situazione, o la concezione del potere di Putin, che è una concezione per cui, diciamo così, in cui il potere politico e la volontà di potenza organizzano tutte le forze della nazione. Questo credo che sia il principale limite della politica russa in questo momento, perché è un limite concettuale, non è tanto la divergenza di opinioni puntuale su questo o quella questione pur importante che ci separa, ma proprio una concezione di politica estera che sembra proprio la restaurazione dello status quo ante, sia pure dopo il grande shock del crollo dell'impero sovietico.
Putin ha chiaramente accusato gli Stati Uniti di aver fomentato le proteste di piazza. E questo all'indomani di quanto dichiarato dal segretario di Stato Hillary Clinton.
Se lei si ricorda, Hillary Clinton iniziò il suo mandato andando proprio a incontrare il suo omologo russo e dicendo la gag di schiacciare il bottone della ripartenza dopo gli anni un po' complessi della seconda presidenza di Bush Junior. Direi che le buone intenzioni anche in questo caso sono finite, diciamo così, fuori rotta, nel senso che i rapporti russo-americani sono cordialmente freddi, per così dire, e questo che è stato percepito dalla Russia come uno sgarbo in realtà è proprio la manifestazione da parte americana della difficoltà o della non volontà, onestamente, di omologare qualunque cosa. Questa presidenza, seppur ha tanti limiti in politica estera, si sta muovendo cercando di non applicare un realismo che sia un cinico realismo, ma cercando di prendere atto del dato di realtà, ma far presente tutte le volte che può quando questa realtà è insoddisfacente.
Dal punto di vista quindi della politica estera, per il futuro della Russia di cosa c'è bisogno?
Ma la Russia come paese ha bisogno di avere un buon rapporto evidentemente tanto con l'Occidente quanto con la Cina, che sono i suoi grandi mercati, da un lato di sbocco delle sue materie prime, soprattutto materie prime energetiche, ma non solo, e anche di materie prime energetiche che non produce lei, ma che lei convoglia e smerce, diciamo così, attraverso la sua rete. E contemporaneamente però la Russia ha anche bisogno delle capitali della tecnologia occidentale per ammodernare un comparto industriale che resta comunque un comparto industriale non adeguato ai tempi e alle ambizioni di questo grande paese. Avrebbe anche bisogno di una politica che fosse un po' meno, appunto, ripeto, ottocentesca, di una politica che credesse un po' di più nella governance complessiva del sistema. Però lei capisce che quello che in questo momento la Russia sta mettendo in atto, soprattutto in Medio Oriente, ci dice chiaramente che pur di mantenere una posizione o tentare di ottenere una posizione in qualche modo privilegiata in un'area, si è disposta ad applicare la visione più miope dell'interesse nazionale, che alla fine sarà una visione controproducente.
Io ringrazio Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano. Grazie anche a Giorgio Comai, esperto di politica russa per Osservatorio Balcani. Non so se è ancora in linea da Mosca. Giorgio, eccoti, pronto. Un'ultima domanda proprio per chiudere. L'autore teatrale, regista Konkalovsky, dice che siamo un paese feudale che cerca un leader forte. Sei d'accordo?
Un'immagine della Russia che secondo me non corrisponde davvero alla realtà, quantomeno quello che si sente in questi giorni, ascoltando appunto questi giovani che scendono in piazza, loro dicono no, noi abbiamo da sempre cresciuti nell'ambiente post-sovietico, siamo cresciuti qua con una mentalità da consumatori, se qualcosa non mi piace lo cambio, voglio diverso. E in questo senso loro quando guardano Vladimir Putin percepiscono questo, loro dicono noi siamo il tuo datore di lavoro, se non ci piaci noi ti molliamo. E quindi questa è una mentalità naturalmente diversa da quello che è parte dell'immaginario collettivo che è rimasto di una Russia legata allo zar, legata alla letteratura ottocentesca. Quindi è chiaro che è insomma, una realtà che un po' si autodiproduce anche in Russia da parte della stessa leadership che richiama questa logica da grande potenza ottocentesca, come sentivamo anche poco fa. Però un'immagine che non corrisponde davvero alla realtà, quantomeno non per buona parte di quella della popolazione che oggi si informa su internet, vuole pensare proprio a testa e non accetta di essere trattata dai propri leader politici, proprio leadership politica, come se fossero schiavi dell'Ottocento. Quindi da questo punto di vista sicuramente qualcosa sta cambiando. E vedremo naturalmente che forma prenderà nei prossimi anni.
Grazie a Giorgio Comai, esperto di politica russa per Osservatorio Balcani e Caucaso, direttamente da Mosca.